Mercoledì 5 agosto, 18ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Oggi il Signore, per bocca del profeta Geremia, annuncia la verità delle verità, la verità madre di ogni altra verità. Ecco la verità madre di ogni altra verità. Il Signore ama l'uomo di amore eterno, lo ama di un amore che mai ha iniziato e mai finirà, lo ama di un amore che è da sempre e per sempre, poiché l'uomo non è eterno ma immortale, anche se per tutto il tempo della storia sarà nella morte del suo corpo, mentre l'anima è nell'eternità. Questo significa che ancora l'uomo neanche era stato creato e già era stato amato dal suo creatore e Dio di amore eterno. E se poi noi vogliamo indagare fino in fondo su questa verità, allora dobbiamo pervenire a dire che l'amore eterno del Padre, con il quale Dio ama l'uomo, è il suo Figlio unigenito eterno. Per il Figlio suo unigenito eterno lo ha creato e lo ha fatto a sua immagine e somiglianza. Per il suo unigenito eterno, incarnato e crocifisso, lo ha redento. Per il suo unigenito eterno risorto, lo ha inondato del suo Santo Spirito. Perché l'uomo, attraverso un impegnativo cammino nella verità e di fede in fede, giunga anche lui alla perfezione dell'amore. Cos'è la santità? Amare Dio e i fratelli di amore eterno. Amare Dio e i fratelli nell'amore eterno, sorretti e guidati dallo Spirito Santo. Ecco come Gesù stesso annuncerà questa verità nel Vangelo secondo Giovanni. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Giovanni 3, 14, 21. E verità immortale, anzi verità eterna, quanto oggi si rivela per bocca di Geremia. Da lontano mi è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ma basta questo amore eterno perché l'uomo sia redento, giustificato, salvato? Basta questo amore eterno perché l'uomo ami anche lui di amore eterno con il suo Dio e come il suo Dio e Signore? Questo amore eterno da solo non basta. Occorre che l'uomo accolga questo amore eterno e si lasci santificare dal suo Santo Spirito. Se tutto è dalla volontà eterna del nostro Dio che ha decretato con decreto eterno di amarci nel suo amore eterno, tutto è anche dalla volontà dell'uomo. Con la sua volontà l'uomo può rendere nullo l'amore eterno del suo Creatore, il Signore Dio, rimanendo nella sua morte e avviandosi verso la morte eterna. Leggiamo Geremia 31, 1-7. In quel tempo, oracolo del Signore, io sono Dio per tutte le famiglie di Israele, ed essi saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo ad esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saremo a Dio, saremo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. La salvezza dell'uomo non è opera dell'uomo, è opera del Padre per il Cristo nello Spirito Santo. La salvezza non è solo perdono del peccato. La salvezza di Dio è vera nuova creazione, ma non creazione come la prima creazione. La nuova creazione avviene nascendo noi da acqua e da Spirito Santo, come vero corpo di Cristo in Cristo. Divenendo il vero corpo di Cristo, siamo resi partecipi della divina natura. Partecipiamo della santità di Dio, che è purissima carità. In Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, possiamo amare Dio come Dio ama. Possiamo anche noi vivere nell'amore eterno per la salvezza del mondo. E qui il canto che sempre si deve innalzare dal cuore dei salvati, dei redenti, dei giustificati e dei santificati. Poiché dice il Signore: innalzate i canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Chi salva il Signore? Chi da Lui si lascia salvare? Chi da Lui si lascia redimere? Chi da Lui si lascia santificare? Insegna Sant'Agostino: chi ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. La volontà dell'uomo è necessaria per entrare nella salvezza del nostro Dio. La volontà deve essere data alla salvezza dall'inizio sino alla fine. Ogni giorno l'uomo deve voler essere salvato dal suo Signore, perché ogni giorno deve voler abitare in Cristo Gesù e ogni giorno deve lasciarsi condurre dal suo Santo Spirito. Oggi invece si predica una salvezza come sola opera del Signore. E questo è lo spostamento dell'asse che rende nullo tutto il Vangelo. Anziché dire che la salvezza è il frutto della fedeltà di Dio, si sta insegnando che la salvezza è il frutto della sua misericordia. In cosa consiste questo sottilissimo spostamento di asse? Nell'abolizione della giustizia. La salvezza così non sarebbe il frutto di una condizione posta da Dio all'uomo. Sarebbe mi salvezza senza alcuna condizione. La condizione per avere la salvezza è la fede nell'amore eterno del Padre, amore eterno incarnato, amore eterno crocifisso, amore eterno risorto, amore eterno morto. Amore eterno che ha dato a noi la parola della verità e lo Spirito Santo per la nostra nuova generazione nell'amore eterno. Lettura del Vangelo. Gesù oggi si trova nella regione di Tiro e di Sidone, non è tra i figli di Israele, è invece tra i figli di Adamo, ma anche Abramo è figlio di Adamo. Qual è la missione del Cristo di Dio, del figlio di Davide? Quella di portare a luce a tutti i figli di Adamo, anche ai figli che abitano nelle isole lontane. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come una spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe. E a lui riunì Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stata la mia forza. E ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porto la mia salvezza fino all'estremità della terra. Isaia 49:1-6. Oggi una donna cananea, una figlia di Abramo, una figlia che non è figlia di Abramo, ma figlia di Adamo, chiede al suo Messia, al suo Cristo, alla sua luce, che anche nella sua casa faccia risplendere la sua luce. Come? Liberando la figlia da un demonio che la tormenta. Ed ecco una donna cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare, pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Gesù però neanche le rivolge la parola. Lei però continua a gridare al suo Messia, al suo Cristo, alla sua luce. Intervengono i discepoli. Gesù risponde loro che lui è stato mandato per le pecore perdute della casa di Israele. La donna non si arrende. Viene dinanzi a Gesù e gli chiede la luce. Gesù le risponde che non è bene prendere il pane dei figli per darla ai cagnolini. La donna non si sente per nulla umiliata e neanche si sente considerata come un cagnolino nella casa di Gesù. Dice Gesù che anche lui è obbligato ad osservare la legge che riguarda i cagnolini. Alla legge tutti siamo obbligati, anche il Messia è obbligato ad osservare la legge. Ogni vera legge viene da Dio, e poiché la legge sui cagnolini è vera, anche il Messia deve osservarla perché è legge del Padre. Leggiamo il testo di Matteo 15:21-28. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare, pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non rivolse neppure la parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono, esaudiscila, perché ci viene dietro gridando? Egli rispose, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo, Signore, aiutami. Ed egli rispose, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò, donna, grande la tua fede, avvenga per me come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Ecco la legge che riguarda i cagnolini che vivono nella casa del loro padrone. Il pane che è sulla tavola è dei figli. Le briciole o i pezzi che cadono per terra, anche se gettate volutamente dai figli o dal padrone, appartengono ai cagnolini. Nessun padrone toglie il pane ai figli per darlo ai cagnolini. Ma neanche nessun padrone toglie le briciole ai cagnolini per darle ai suoi figli. Dinanzi a questa legge Gesù non può che obbedire. lasciando cadere una briciola di luce per sua figlia, nulla toglie ai figli e tutto dona ai cagnolini. Ecco la risposta di Gesù: donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Questa donna è saggia, si serve della parola della scrittura per chiedere il miracolo, si serve della parola di Cristo Gesù per ottenerlo. Questa donna dovrà essere anche imitata, la sua saggezza dovrà essere anche la nostra saggezza. Instaurare con Gesù solo una relazione di purissimo ascolto e di purissima fede nella sua parola. Per il discepolo di Gesù la parola è tutto. Tutto si vive nella parola, dalla parola, per la parola. Se il discepolo di Gesù esce dalla parola, esce anche dalla verità del suo essere discepolo di Cristo Signore. Madre di Dio, donna sempre dalla parola, donna per la parola, donna con la parola, donna nella parola, insegna ogni tuo figlio a rimanere eterno nell'ascolto della parola del figlio tuo, Gesù. Amen.